modo 100 lire di tasca in tasca senza capire.
Cento lire. Guido Piccoli viaggia con Paz. Prima tappa, Bologna.
Dopo le cariche, i colpi di arma da fuoco, alcuni di questi sparati a freddo andavano a segno. Francesco cade colpito e morto.
Era il 77, ma non è tutto. Prima ancora era il 74, prima ancora il 74, il 70, forse il 69, il 68. Si arriva praticamente al 56, anno in cui in una località del Medio Adriatico italico nacque. Un dato senza importanza, ma che mi appartiene in modo abbastanza legittimo e che in qualche modo è un po' l'inizio della mia storia. Sono figlio di un grande artista, di un grande acquerellista, il quale però non ha piacere di esporre, di fare mostre, di mostrare le proprie cose.
Io sono nato sul lungomare di San Benedetto, mi sono trasferito in Puglia.
Sansevero, la città del mio pensiero, dove prospera la vita e l'inverno alquanto mite.
Let's go with the partigian.
Andrea Pazienza, il partigiano, terza puntata, riassunto.
Let's go!
I comunisti prendono il potere e arrivano a Sansevero tipo Praga, ma uno non accetta questo fatto e armi e bagagli parte per il Gargano, che è lo sperone d'Italia, a fare resistenza in Vespa, ma la prima notte gli rubano la Vespa, così ripara a San Marco, a 12 km da Sansevero, dalla zia di Gino Nardella.
Quando il tipo parte con la Vespa, fa una scorta di oggetti, quegli stessi che lui reputa necessari per rimanere isolato dal mondo civile alcuni giorni: un maglione pesante, di una borraccia, delle lopomaltine, di una cinta, di zucchero e sale fino, di una pistola sub, di due paia di slip, di cartucce per il fucile, sacco a pelo, candela.
Il dottor Mario allora ha detto delle cose abbastanza simpatiche, e cioè che le due città più brutte del mondo sono Foggia e Bogotà. Bogotà non lo so, ma Foggia sicuramente. Sì, ti spiego, c'ho un teatro carino, ho fatto il pendolare da Sansevero, la città del mio pensiero, a Foggia, che invece era il centro pulsante del tavoliere. E Foggia c'ha questa stazione molto importante, un viale, una piazza con fontana, un enorme giardino pubblico, però tutto il verde è tutto nel giardino pubblico, poi non c'è più. Standa, un corso, la pasticceria di Arbore e basta, la scuola mia, orribile. Ho frequentato il collegio dei Gesuiti, ho fatto il liceo artistico, dove ho conosciuto Danilo Liberatore, che è un mio grande amico, il direttore di Rank Xerox, con Stefano Tamburini.
Cioè, quando ho conosciuto Andrea, praticamente lui aveva, non so, 12 o 13 anni, insomma, una cosa del genere. Era già proprio una peste, insomma, era un tipo vivacissimo, proprio, aveva gli occhi completamente con la luce di intelligenza pura. E pure rompicoglioni, insomma, una cosa, un ragazzino tremendo, insomma. Io penso che sia stato uno dei più grandi disegnatori che sono apparsi negli ultimi 50 anni, veramente. Al di là dell'autore, parlo proprio della tecnica come disegno, un tipo che disegnava come lui, soltanto col pennarello diretto, senza matite, significa veramente che aveva tutto, era talmente lucido nelle sue cose che questo mai funzionava rispetto alla sua testa.
Frequentando l'ambiente a Pescara artistico, ho fatto dei quadri e diverse mostre negli anni 70, i primi anni 70, un giro di amici, persone eccezionali, tutto in minimale, perché andava di moda la provincia l'arte, no? E quindi l'arte in provincia.
venivano questi grandi artisti e facevano la mostra nella nostra stupenda galleria. Avevamo una galleria incredibile, 140 metri quadri, dico abbiamo perché ero socio. Convergenza, in un periodo molto attivo, e in fondo in questo periodo fa somigliare ai grandi periodi delle avanguardie dei primi del Novecento, a quelle riunioni di surrealisti intorno a Breton, a Picabia, a Duchamp e prima ancora ai dadaisti, no? Nel mio piccolo io ho vissuto questo tipo di situazione e ne sono contentissimo, è questa che mi ha formato.
Ho fatto il liceo artistico a Pescara 4 anni e poi ho dovuto sostenere un altro esame, un corso integrativo di un anno per poter accedere all'università. Insomma, mi sono iscritto al DAMS, che non ho mai finito. Chi lo sa se ci sarà il DAMS quando io avrò 60 anni? Chi lo sa se ci sarò io?
Cosa succede nel 76? Dunque, gioco molto a boccette nel bar sotto casa, frequento molto i miei amici e compagnucci meridionali, non mi interesso di politica un granché, sono in quel di Bologna ormai da 3 anni, ho sostenuto alcuni esami di una facoltà che si chiama DAMS, ma nel 76 credo che fossi già sufficientemente deluso dell'università, della vita, forse anche delle donne. Fino al 76 mi trova, ecco, forse, soprattutto, senz'altro, senza soldi. La necessità di guadagnare il denaro, di mantenermi da solo, di non gravare sulle spalle della mia già provata famiglia.
Guarda, con te proprio non si può,
non si può.
Facciamo
io
così.
Io faccio così.
Tu hai dato 28.000 lire.
Dai,
28.
10 sacchi domani, ti assicuro.
Io ti devo dare 10 sacchi.
Pure tu.
Esatto.
Tu quando mi devi dare?
Io ti devo dare 20 sacchi.
Allora, tu passi tu dei 10 sacchi a lui. Io e te siamo pace. Tu mi dai la roba.
Come sei da pace?
Momento, se lui ti dà 10 sacchi, io ti devo dare 10, lui mi dà 20 sacchi a me, io devo dare 10 sacchi a te, lui dà 10 sacchi a me, 10 sacchi a te, stiamo a posto. Finalmente.
Sì, come si fa? Noi questa roba, se ti ricordi, la dovevamo vendere per pagare l'affitto della casa, come facciamo?
Per pagare l'affitto della casa, la roba, guardate, figura.
Momento, allora il problema, ci hanno staccato il braccio.
670.000 lire.
Tu domani alle 20. Alle 20.
Mi metto a disegnare, certo non mi improvviso disegnatore, in quanto già da prima, già da tempo, già da qualche tempo io mi dilettavo di pennarello, di matita, di gomma. Siamo nel gennaio forse del 77, l'aria a Bologna diventa stranamente vibrante di proteste che la città contiene a stento, un po' in tutta Italia serpeggia il fuoco della rivolta, più sotterranea, ancora inespressa. Di lì a qualche mese succederà qualcosa. Quelli più giovani non ricordano nulla, quelli più vecchi non ricordano nulla. Io invece ricordo molto bene tutto, anche perché da quei giorni parte un po' il mio iter di disegnatore di fumetti. Si può dire il mio iter? Chi lo sa? Si scrive un con l'apostrofo, non l'ho mai saputo. E scuole, e scuola, e soprattutto perché soquadro si scrive con due Q? Misteri. I misteri della grammatica, che insieme ai misteri della matematica sono sempre stati dei misteri per me.
D'altra parte, che rispondevano alle cariche lanciando dei sassi, nonostante poi il commissario di polizia che stava qua e il Prota abbiano sostenuto con i giornalisti che da quella parte si sparava, noi non abbiamo mai sentito sparare, abbiamo visto sparare solo i poliziotti. Ecco.
Il dilemma è Vivo nella strada, annosa questione, credo di averne già parlato in altre circostanze. Resto nella strada a vivere in prima persona ciò che accade, in pratica a tirare anche io il mio San Pietrino dalla barricata, a accendere anche io con i miei amici il mio bravo cassonetto di monnezza, oppure viceversa, sto in casa a raccontare tutto ciò, cioè, oppure sto in casa a fare da antenna, perché tutti gli altri, quelli che viceversa accendevano i cassonetti e tiravano o tiravano il San Pietrino, venivano a raccontarmi in modo che io potessi raccontare questo. Decido di fare l'uno e l'altro, mi riesce poco di fare l'uno, un po' meglio di fare l'altro. Vivendo a Bologna la necessità di raccontare, perché facevo dei quadri di un formato di solito sempre 70%, che erano delle grandi vignette dove io denunciavo, raccontavo e finivano per essere comprati anche, ma delle persone che io meno stimavo, da quelli che potevano permetterselo in una provincia, non ho nulla contro i costruttori, i farmacisti, ma non è sicuramente a loro che io mi rivolgevo. E successero delle cose nel 77 a Bologna per cui io mi dissi: devo riuscire a raccontare queste cose e voglio raccontarle a quanta più gente mi è possibile. I was blue and lonely. I couldn't sleep a wink. And I could only get unconscious if I'd had too much to drink. There was somehow something wrong somewhere. And each day seemed grey and dead. Mi sono messo a fare i fumetti e nel 76 ne feci prima uno molto così, oggi si direbbe tirato via, ma in effetti non era tirato via, era molto ben disegnato, solo che era scritto in corsivo e risultava illeggibile. Lo portai alla Milano Libri, da lì ho iniziato a disegnare i fumetti, traendo maggiore soddisfazione dal fatto che a vedere, a leggere e a confrontarsi con i miei disegni non fosse il farmacista con la sua consorte, ma invece una moltitudine di persone.
Mi aprì Nicoletta Pardi, spacciandosi per Fulvia Serra, faceva da filtro, e spacciandosi appunto per Fulvia Serra diede un'occhiata così molto, voglio dire, non disattenta, ma niente che a sti disegni. Quando a un certo punto un capoccione fece ombra sui fogli, trapponendosi tra questi e la luce, ed era Ugo Pratt. In effetti lui invece guardò questi disegni e disse: questo ragazzo merita, fatelo lavorare, vediamo che cosa sa fare.
Nascono così per la prima volta, forse su una rivista mensile, una serie di tavole che hanno tutta la vivacità di un reportage di guerra. Bologna non c'è più, se l'hanno presa loro. È un cumulo di noia che spendi e paghi caro. Stop. Scusate, può andar bene una cosa del genere?
Guido Piccoli ha viaggiato con Pazzi. Tecnico del suono Antonio Dorta. Realizzazione Paolo Pomicino. 100 lire è un programma di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini. Indirizzo di posta elettronica 100lire@rai.it.
Abbiamo parlato, abbiamo sentito parlare, abbiamo ascoltato le sue musiche di Ennio Morricone la settimana scorsa.